Bene, questi giorni abbiamo visto in Maria, abbiamo visto anche in Pietro che hanno accolto la parola e la parola interiormente, proprio perché ha preso dimora in loro, la parola ha generato un itinerario attraverso il quale sono diventati creature nuove, soprattutto e non solo in Maria, dove magari ci è più facile dire è vero, ma anche in Pietro abbiamo visto la parola ha avuto la possibilità di prendere carne in lei e in lui. E quando la parola riesce a prendere carne nella nostra carne umana, mortale, ci dà un volto nuovo che è il nostro volto vero, perché genera in noi il volto del Figlio Gesù. E quando la parola riesce a generare in noi un'identità nuova, la nostra vera identità che è Gesù, e scrive nel nostro volto, nei nostri occhi, nei nostri cuori, nei nostri sentimenti, nel nostro vivere, nel nostro essere, scrive il volto e la vita di Gesù, e allora questa è la conferma che noi siamo veramente i discepoli del Signore, che Lui veramente dimora in noi. Perché? Perché la nostra vita finalmente, la nostra persona finalmente, il nostro essere finalmente dice e racconta lui e non dice e non continua a raccontare invece sempre noi e soltanto noi. In qualche modo potremmo dirlo in una battuta che Maria e Pietro hanno cambiato pelle grazie all'incarnazione della parola e della vita di Gesù che hanno preso dimora nella loro carne e questa incarnazione ha significato aver cambiato pelle, cambiato faccia. E come dovrebbero dirlo anche di noi, come di solito lo si dice a qualcuno che torna dalle ferie, dice: "Ah, ma come ti trovo bene, hai cambiato faccia." Ora, questa è l'esperienza che sta nascosta sotto e che rende possibile la missione. Perché la missione, come abbiamo visto, non è un'altra cosa, ma è sempre e solo il rivelare, il manifestarsi, l'epifania di ciò che sta avvenendo nella nostra storia e nel nostro cammino di uomini e di donne che non si sono accontentati di seguire Gesù, ma hanno sentito fortemente e si sono lasciati prendere così fortemente da lui, dalla sua vita, dalla sua parola, dal suo spirito, dal suo amore personale, dall'intimità e dall'amicizia intima con lui fino a diventarne la rivelazione, la narrazione della sua vita e della vita del regno. Ora, proprio perché da domani torniamo alla vita quotidiana, e se non è proprio domani, perché diciamo che a quella quotidiana magari adesso c'è un po' di tempo, magari dove si va o in famiglia o si va, che so io, sul monte da un'altra parte, non al lago, però comunque si torna un po'. Ecco che anche i dodici vengono preparati da Gesù alla missione e vengono preparati alla missione ricevendo, come abbiamo detto ieri, l'exousia della parola, quindi la potenza della parola di Gesù che abbiamo visto ieri agire in Pietro, e poi Gesù dà anche il potere di scacciare i demoni. Gesù prepara così i suoi discepoli alla sfida con il male, alla sfida tra il regno di Dio e il regno del male e del peccato. Questa è la seconda parte, diciamo così, del mandato di Gesù. Ma prima di entrare specificatamente nel tema, vorrei fare una premessa introduttiva a questo tema, e la farei soprattutto a riguardo della tematica della tentazione. Colui che vuole rispondere alla chiamata del monte e che quindi, e l'abbiamo capito, la chiamata del monte è quella ad essere in Cristo e quindi ad essere una creatura nuova, cioè ad essere una persona nuova, diversa. E una creatura nuova, diversa, voi sapete che nuova, diversa nel linguaggio del Nuovo Testamento, ma anche dell'Antico, si traduce con santo, perché il santo è colui che, nel quale c'è una differenza rispetto a ciò che lo circonda. Ebbene, se voi vorrete accettare la sfida di questa chiamata e quindi quella di rispondere e quindi di essere e di vivere in Cristo, allora Gesù ti preannuncia e ti dice che sperimenterai la tentazione, incontrerai il male che vuole fermare questo tuo cammino, sperimenterai il male che vuole ostacolare la tua risposta a questa chiamata, che ti suggerirà che anche quella del lago va bene lo stesso, perché tanto chiamata è una e chiamata è l'altra, e quindi non devi tanto stare lì a cacciartela troppo, perché se anche non rispondi su un monte, rispondi sul lago, è semplicemente un posto diverso, ma è sempre la stessa chiamata. e il male cercherà di impedire questo, perché così tu non porterai più frutto. Perché il male cercherà di impedire che tu viva in Cristo, che tu dimori in Cristo e che tu rimani in Cristo, che tu realizzi il tuo esodo ed esci per entrare, ormai le conosciamo, perché solo se è così tu porti frutto. Quindi il male cercherà di impedirtelo, ma senza dichiarartelo, ovviamente, no? Perché se uno ti dice, guarda, attenta che lì c'è un fosso, tu non ci vai dentro. Uno ti dice che invece lì c'è una spiaggia con l'ombrellone, con il lettino e con la bibita fresca lì di fianco, così tu ti adagi lì e ti trovi sprofondata di nuovo nella palude. Quindi se voglio essere e vivere in Cristo, sperimenterò come Gesù, che voleva essere nel Padre, una cosa sola col Padre, anch'io come Lui sperimenterò l'attacco del male. Se invece non sono in Gesù e non rispondo alla chiamata del monte, sta tranquillo che questo assalto non c'è, perché non c'è ragione per assalirti, perché già non stai rispondendo, e per cui è chiaro? È per questo motivo che i santi sono quelli tentati, i peccatori tentazioni non ne hanno. Fatta questa premessa, e l'ho fatta proprio perché uno non legga male e di quando torna nel quotidiano e vede, sperimenta la fatica a rispondere alla chiamata del monte, e che uno legga male e dice, ah, siccome sto facendo fatica, allora non sto rispondendo, sono già scivolato, allora qui è tutto, non va bene niente. Non è vero, non è vero. Anche se il male vuole naturalmente, voi sapete, domani è Sant'Ignazio, e sapete che il male agisce dando le desolazioni, intristendo, scoraggiando, sfiduciando, scoraggiando in modo tale che uno dica, eh sì, è inutile, anche questa volta, alla fine io non ce la farò mai, tanto ormai sono così e sarà sempre così, vedi, sono tornata e dopo 10 giorni sono ancora quella di prima, e in quel caso lì, se uno comincia, vedete che sta già rispondendo a un'altra chiamata? Ecco, allora, entriamo adesso nel testo. Il testo dice che diede il potere di scacciare i demoni. E io dico che mi sono chiesto un po' per me, oddio, io non sono esorcista, anche se per la verità devo dire che nella mia vita era febbraio, quindi avevo luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, 8 mesi di messa. Era durante un corso di esercizi. Io, cioè, tutto potevo immaginare, ma non che ci fosse, come dire, ecco, questa è la casa di esercizi, c'era questo parco, poi c'era una come dire, una piccola struttura con una chiesetta, e vabbè, si vedeva che c'era anche una parte di una casa lì. In quella parte lì, dove c'era anche un accesso, come dire, esterno, in quella tu passeggiavi, e vedevi che in quella chiesa lì andavano a pregare. E allora io ho fatto un giro così, sono andato in quella chiesetta lì a pregare. Per la verità c'era anche un mio compagno di messa, il mio vicino di camera, e a un certo punto c'era una signora lì che pregava, poi dalla porticina che dà sull'altare della chiesetta esce questo religioso che chiama questa signora entra, poi dopo qualche minuto esce e chiama anche noi due. Siamo andati là, poi a un certo punto ci ha detto stendete la mano, e poi dopo io per la prima volta ho assistito insomma a qualche manifestazione un po' proprio non tanto per la quale, ecco. E ho proprio visto questa signora che era lì tranquillissima prima in chiesa a pregare, poi quando siamo entrati nella saletta di là non era proprio più tranquilla e non era proprio più tanto lei, eh? E allora mi sono detto, ma quello là era esorcista, io, e quindi lo potreste dire anche voi, no? A noi il potere di scacciare i demoni, e sì, perché questo potere di scacciare il male, l'azione, l'agire del male di colui che vuole impedire che il Signore realizzi il suo regno e che noi ci convertiamo a Lui ed entriamo, dopo aver fatto il nostro esodo, in una nuova ed eterna alleanza, non scritta più su tavole di pietra, ma scritta dallo Spirito nei nostri cuori, nella nostra vita. Ecco, questo spirito del poter scacciare e vincere il male riguarda prima noi, è dato a noi per noi, è dato a te per te e su di te. Mi spiego, vedo che già qualcuno mi guarda un po' preoccupato. E uno già dice, ma scusa, ma questa è quella dell'ultimo giorno. Invece che mandarci via in pace, li manda via un po' tribolati. E infatti per Gesù stesso è stato così, perché per rispondere alla chiamata del Padre e desiderando dimorare e rimanere nel Padre fino ad essere con il Padre una cosa sola, Gesù, fin dall'inizio della sua vita pubblica, noi sappiamo lì, ma io non escludo che ci siano state anche prima, noi sappiamo che già dall'inizio del suo ministero Gesù è stato, ha sperimentato la tentazione, ha sperimentato l'incontro col male. Infatti Marco 1,12, e Marco è un po' stringato in questo perché l'episodio delle tentazioni per Marco è proprio soltanto di due versetti. E subito lo Spirito, e qui se volete si spiega anche perché lo Spirito spinga Gesù nel deserto, e Gesù viene spinto nel deserto, dice Matteo, per essere tentato. Uno dice, ma lo Spirito Santo, ti spinge per essere tentato. E la ragione che sta sotto a tutto questo è che noi siamo chiamati a vivere e a realizzare il regno di Dio, e se vogliamo collaborare a questo, cari miei, care mie, bisognerà anche che sappiamo che c'è una battaglia da fare, insomma, che non la fa mica solo l'arcangelo Michele. Sono tre le tentazioni di Gesù nel deserto. Marco non le descrive, le descrive Matteo. E noi sappiamo che Gesù non sarà tentato solo lì, ma sarà tentato per tutta la sua vita fino all'ultimo. E quindi i Vangeli ci confermano che Gesù, proprio perché voleva rispondere alla sua chiamata, voleva viverla fino in fondo e in pienezza la sua vocazione, incontra il male, lotta contro il male che vuole impedirgli di dimorare nello spirito, di dimorare nella parola e nel volere del Padre, e così realizzare il suo regno, così realizzare la nostra salvezza. Si potrebbe leggere i Vangeli anche sotto questa luce e vedere tutta nella vita di Gesù la lotta continua contro il male, al quale Gesù non cede, ma anzi lo vince. Provate a pensare quante volte i Vangeli ricordano, forse più miracoli di guarigioni dallo spirito impuro che neanche altre cose. Ho scelto di soffermarmi su un testo di Marco, Marco 7, 31, Marco 7, 31. Di nuovo, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospirito e disse «Effatà», cioè «apriti». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano, e pieni di stupore dicevano: ha fatto bene a ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Questo testo è la liberazione, è la liberazione dal male più grande. Perché è il male più grande, è la chiusura, la nostra chiusura alla voce dello Spirito, all'ascolto dello Spirito nella parola, ed è la chiusura al dialogo intimo con il Signore Gesù. Perché se uno è sordo e muto, non sente e non parla, giusto? Perché ho scelto questo testo? Perché noi saremo soprattutto attaccati lì, su due fronti. Quello dell'incontro con Dio e quello dell'incontro con gli altri, quello dell'incontro. Noi saremo attaccati una volta tornati a casa a ricominciare a pregare come prima, come se sul monte non fossimo mai stati, cioè senza quel dialogo intimo, perché ci sembrerà così difficile, così impossibile, poi non c'è tempo, e ascoltare e metterci alla presenza e rimanere fino a che il Signore e la parola possano dimorare e noi dimorare Lui, ma non c'è tempo, non, come si fa, e ci sono le cose da fare, e ancora 5 minuti, e poi sono al telefono, e poi intanto che prego tengo lì il cellulare davanti, ma solo per vedere l'ora, E poi dico che prego, ma sono al computer, e poi alzo gli occhi e dico, oddio, dovevo andare a pregare alle 3 e sono già le 4:05, e allora domani prego 2 ore. Saremo attaccati lì, perché noi, così che lo spirito impuro possa in noi parlare, e alla fine noi cominciamo ad ascoltare Lui e a dialogare con Lui. Così come ci giriamo di là e a un certo punto c'è l'incontro anche di là, e c'è l'incontro dove noi diventiamo sordi e muti nell'incontro e nelle relazioni della fraternità con gli altri, e uno diventa sordo, diventa muto perché ascolta lo spirito impuro, perché lo spirito impuro ti rende sordo e muto. Ah, ma io con questa sorella ci ho già provato e a un certo punto basta. E perché a un certo punto devo sempre essere io quella che fa il primo passo? Che lo facciano una volta anche gli altri. Oh, sarò mica, no, non proprio così, ma diciamo stupida, Che è un modo inconsapevole per dare dello stupido a Dio, perché Lui in verità è quello che verso di noi fa sempre Lui il primo passo. E se noi giudichiamo che fare sempre noi il primo passo è da stupidi, povero uomo, nostro Signore, noi saremo attaccati lì. E vorrei dire questo, che la posta in gioco è certamente la relazione con il Signore e la relazione con gli altri. Quella che sembra non essere in gioco è la terza, è che io divento un sordo muto. Mi spiego? Cioè il risultato di tutto questo è che io divento così poi, perché io perdo la mia identità quando ascolto lo spirito impuro e dialogo col male e non riesco ad oppormi al male. È chiaro? Per cui alla fine c'è un terzo incontro con la mia verità che io perdo e mi ritrovo a vivere confusamente come uno che è confuso quando ha perso la sua verità. Della serie, come va? E insomma, potrebbe andare meglio. Cosa vuol dire? Sì, va. È la percezione che tu non sei tu. Dico una parola, come dire, usando il linguaggio che una di voi ha usato, quando abbiamo anche un po'... così, quando mi esprimeva le sue così, e cercate di tener conto di una cosa, che il male, questa sorella usava l'immagine del gancio, e tenete conto che il male vi offrirà sempre un gancio per agganciarvi, ve lo servirà sempre sul piatto d'argento con un centrino fatto al tombolo che così bello non l'avete visto, in modo tale che non vi passi sotto agli occhi via come un centrino qualunque, ma uno comincia a dire: ma va che bello! E quando dico che lui vi offrirà il gancio, che vuol dire una possibilità, perché la tentazione vi agganci, è quando uno sa e conosce la sua verità, però si guarda intorno e anche all'interno, se vuoi, della comunità, della fraternità, vede magari l'agire di uno, l'agire dell'altro, che non ti sembra proprio il migliore, però a un certo punto vedi che nonostante alla fine però le cose vanno, e della serie, insomma, io che mi do da fare alla fine, mentre chi non fa niente alla fine è anche più. Avete in mente cos'è il piatto d'argento col centrino fatto al tombolo, dove c'è anche l'immagine della Madonna nel centrino, né? Ah, ma crediate mica che quello là, quando fa i lavori, li fa bene, eh? Perché se mettesse e dichiarasse chiaramente nel centrino chi l'ha messo lì e ci fosse la sua immagine, voi non lo guardereste, ma siccome c'è la Madonna... E mi sono spiegato cosa voglio dire? La butto lì con una battuta che riguarda noi preti. Ci sono gli incontri di vicariato di noi sacerdoti. Arriva l'avviso che c'è la data, c'è l'incontro, dovremmo essere 25, 28, ci ritroviamo 14, 15, uno arriva dopo, quell'altro va via prima. Se nell'avviso c'è scritto che è probabile ci sia la presenza del vescovo, secondo voi quanti siamo? No, di più, perché se siamo 26, quel giorno lì ce n'è 28. E il problema è che quello tentato, secondo voi, chi è? È quello che, diciamo così, è senza, non è un giudizio, è la vita, insomma, no? Ma è niente di nuovo sotto il sole, è così, no? Da che mondo è così, Quello che è tentato non è quello che viene solo quando c'è il vescovo o quando... No, quello che è tentato è quello che ci va sempre, che dice: ah, ma tu guarda, ah beh, ma adesso faccio anche così, Oh, tanto poi, alla fine, tu vieni sempre e magari sei anche... Ah, adesso faccio anche... Vedete il gancio che arriva? E ecco perché Gesù dice che dovrete combattere contro... E dovrete scacciare, prima che scacciarlo dagli altri, il problema ce l'hai tu, perché tu non puoi scacciare lo spirito impuro, aiutare uno a liberarsi dallo spirito impuro, se sei pieno fin sopra i capelli tu. È chiaro? Possiamo forse noi aiutare la Chiesa a liberarsi dallo spirito impuro se ciascuno di noi personalmente continua ad esserne vinto? E allora voi capite che questo è il Signore lo dà perché ciascuno di noi possa davvero lasciarsi riformare, nel senso di riformare la sua vita. E per cui se anche la tua missione, questo lo dico perché qualcuno mi ha posto anche questa questione, se anche la tua missione oggi non è più una missione di apostolato in Brasile o in Africa o nei campi scuola che facevi settimana scorsa, no, due settimane fa, ecco, un po' di tempo fa, e tu dici adesso la mia missione è dentro alla mia comunità, è dentro, quella lì è una missione, perché è il Signore che vuole rendere discepola la sua Chiesa, e anche la sua Chiesa nel senso del suo corpo, perché sia veramente la Chiesa come la Santa Gerusalemme che brilla e che attrae. E per cui io dico, se c'è una comunità che è veramente comunità fraterna, che è vera, dove ci sono relazioni, in un mondo come vediamo oggi, dove la diffidenza, dove l'individualismo, dove il proprio tornaconto, dove la falsità, l'ipocrisia la fa, dove, come c'è il famoso proverbio, che neanche il cane muove la coda per niente, eccetera, eccetera. Ecco, io credo che la nostra chiamata è quella ad essere profezia, e per cui io credo che in una città dove c'è una comunità religiosa, quella comunità religiosa lì deve essere un segno del regno, e uno dei segni del regno di Dio non è Babilonia, è dove invece c'è questa comunione, dove l'incontro si compie, dove la comunione, eccetera, eccetera, non mi dilungo. Guardate che questa missione in questo momento è importante, e per cui il tuo cammino, il tuo percorso personale, il tuo modo di stare dentro alla tua comunità in un modo nuovo, come creatura nuova, perché sei in Cristo, è come, sentiremo dal Vangelo di oggi, il piccolo seme, che è il più piccolo, che è quello invisibile, che è quello che uno dice, il due di picche vale poco, ma il piccolo seme ancora di meno, e tu dici, è quello calpestato, è quello messo da parte, che nessuno ci fa caso, se ci sono, se non ci sono, non si accorge, sta lì. Il mio fratello e amico, fratel Carlo di Gesù, diceva che se il chicco era una delle sue, dei suoi pilastri, se il chicco di frumento non cade nella terra, non muore, non porta frutto. Se noi sentiamo questa chiamata, qualcosa di nuovo germoglia. Se noi diciamo, e sì, io devo essere lì sempre così, e desideriamo la chiamata dove invece il chicco diventa visibile, diventa grande, diventa maestoso, e lo vedono tutti, quando passano davanti a me si inchinano tutti, va bene. Se crediamo che il regno di Dio venga su questa strada e non ci siamo accorti ancora di quello che sta accadendo e siamo a questo punto sordomuti, ciechi, perché a questo punto si aggiunge pure la cecità, andiamo avanti. Aggiungo proprio la conclusione, vado un po' più spiccio. Romani 6, 8, 14. Adesso lo leggiamo e poi lo spieghiamo. Romani 6, 8, 14. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più, la morte non ha più potere su di Lui. È chiaro? È Gesù che ha vinto la morte, che è la punta dell'iceberg del male, del regno del male. Infatti egli morì e morì per il peccato una volta per tutte, ora invece vive e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Quindi il peccato, il male, lo spirito impuro non regni più nel vostro corpo mortale, così da sottomettervi alla sua chiamata, ai suoi desideri, alla sua volontà, alle sue logiche. Ma non offrite al peccato le vostre membra come strumenti di ingiustizia, ma offrite voi stessi a Dio come viventi, come ritornati dai morti, e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. Il peccato, infatti, lo spirito impuro, il male, non dominerà più su di voi, perché non siete più sotto la legge, ma sotto la grazia. In te regna lo spirito di Dio e la vita del Figlio. Dovunque tu sei, dovunque tu vai, quando incontri il male con il suo veleno, tu hai non solo in te, se dimori in Gesù, tu hai ciò che lo vince. Tu sei in possesso di quel dono che vince il veleno del male. E se tu non cedi, non ti lasci agganciare dal veleno del male che ti viene sputato addosso dalla vita, dalle situazioni, se non ti lasci attaccare, se non ti lasci pungere, tu lo vinci e addirittura tu, instauri, allarghi invece, il regno di Dio, la vittoria del regno di Dio. Tu allarghi e imponi e schiacci il male con il manifestarsi della vita nuova dello Spirito che ormai dimora in te, fino al punto che Marco 16, 17, e poi ho finito, Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, un altro linguaggio. Prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non gli recherà nessun danno. Cioè, se io dimoro in Gesù e Gesù dimora in me, io divento inattaccabile per la potenza che il Signore mi dà nel momento in cui io rispondo alla chiamata del monte e dimoro lì. È chiaro? Che se anche mi danno il veleno da bere, a me non fa niente. Era Coca-Cola o era acqua tonica? Mi guarderanno e diranno, ma è matto o... e si stupiranno che a un certo punto dicono: ma e come mai non attacca lì? Come mai non aggancia? Mi spiego? Guardate che non c'è nessuno tra quelli che ha seguito Gesù ed è morto per lui, che non è stato guarito e liberato, non ha vissuto questa esperienza, perché è l'unica che ci dà la possibilità poi di combatterlo anche negli altri e di aiutare gli altri a vincerlo, il male. E il male è, nella nostra vita, lo sappiamo bene, le divisioni, cioè il rendere impossibile una vita di comunione, di fraternità, dove possiamo dimorare gli uni negli altri, ma portarti al punto di dire: ma qui è impossibile. E quando si arriva a dire: ma qui è impossibile, è la resa, vuol dire che ci si è arresi alla vittoria del male. Quasi a dire che la chiamata del nemico è più forte, più potente della chiamata del Signore. Ora, non è che io non voglio crederci, non ci credo, però io non posso volere che quell'altro risponda alla chiamata del Signore e a non quella del male, del nemico, se io non l'ho già fatto. E probabilmente se in me questo percorso sta avvenendo, forse io potrò sostenere anche lui, anche lei, a... Vi dico anche questa cosa perché concludo. Ora, io devo dire che ho conosciuto, perché alla fine il Signore me li ha fatti passare dentro sul binario della mia vita, alcune, diciamo così, anime, alcune persone che nella loro vita, diciamo, hanno risposto per anni alla chiamata del nemico e diciamo che hanno risposto anche abbastanza bene. Mi spiego? Cioè, non è che nella vita hanno detto qualche bugia e quando erano giovani hanno rubato una lattina di Coca-Cola al Carrefour. No, nel senso che la loro vita a un certo punto era andata. Ora, io devo dire questa cosa, che vedo la vittoria nel momento in cui ho visto lì, nel momento in cui uno comincia a ascoltare la chiamata del Signore, qui il ribaltamento comincia. E l'altra cosa è questa, però, che mi sono sentito dire: Padre, mi aiuti con la preghiera a vincere il male. E allora mi sono sentito chiamato. E siccome questa preghiera me la rivolgeva spesso, preghi per me, mi aiuti a vincere la tentazione. Allora ho proprio capito questa cosa e dopo l'ho spostata, no? Da queste situazioni, no? Per esempio, qualche volta è come questo ultimo caso, perché domenica scorsa, insomma l'ultima, cos'era, il 22, Santa Maddalena, la mamma di questo ragazzo qui, che pensate, 41 anni, loro si sono accorti un anno e mezzo fa perché a un certo punto sono spariti. Cioè i soldi erano già spariti da un po', ma non si erano accorti. Poi è sparito l'oro e poi hanno verificato che lui si drogava. E questa mamma, quella domenica lì, che ha voluto venirsi a confessare perché poi sarebbe partita, però doveva portare il figlio al CERT, a controlli prima di partire e andare giù. Lei è venuta a confessarsi e a sfogarsi ancora un po', e lei mi dice: Don Massimo preghi, Don Massimo preghi, Don Massimo preghi per mio figlio, preghi, lo affido alla sua preghiera perché lo aiuti a stare lontano da. È chiaro? Allora, queste sono le immagini, sono le situazioni estreme. Il problema è che la cosa ancora più pericolosa è quando questa cosa non è così eclatante, così evidente. Ma quando tu vivi in una comunità e vedi che a un certo punto non c'è questa comunione, questa fraternità, è lì che bisogna dire, in questa comunità deve essercene una che comincia a rompere il cerchio e a non respirare e bere il veleno. È chiaro? Perché altrimenti qui non se ne viene fuori. E guardate che noi nel nostro piccolo, anche nelle nostre comunità, noi siamo quelli che dobbiamo regalare al mondo l'orizzonte, la prospettiva della speranza alla quale siamo stati chiamati. E che c'è questa possibilità che gli uomini e il mondo nella diversità ci si possa voler bene. Però adesso la dico un po' qui. Però come possiamo pensare che in questo mondo ci si voglia bene, dove siamo diversi, dove stiamo insieme, nella pace, dove non ci sono più le guerre, dove non ci si sfrutta un paese con l'altro, eccetera, dove si è diversi per cultura, per religione, per colore della pelle, eccetera, eccetera, quando nelle nostre comunità, in tre e in quattro, non succede niente. Ecco, io credo che qui noi dobbiamo renderci conto che qui c'è in gioco il regno di Dio. E per cui se io di fronte a una sorella che mi provoca con una risposta, devo imparare a dire: ecco che è arrivato il piatto d'argento col centrino fatto al tombolo con sull'immagine della Madonna e con sottoscritto sia lodato Gesù Cristo. E io cosa faccio? Mi arriva una bella bibita al veleno, cosa faccio? Se i casi sono, la bevo e mi può avvelenare e riempire dello stesso veleno o no? No, se. Però vale anche il discorso contrario, che se sono io a offrire il piatto di argento con il vassoio e tutto, vuol dire che il veleno ce l'ho addosso io, e sono io a servirlo. Dopo devo dire anche questo, che la conferma che però è possibile è che ci sono piccole, a volte anche piccole comunità, anche piccole, dove magari è ancora più difficile, magari, eppure che funzionano, dove c'è una fraternità bella, dove ci si vuole bene. Io ce ne ho presente una. Bene, chiediamo al Signore di darci anche oggi il piccolo seme, granellino di senapa. La grazia da chiedere è questa, è quella di chiedere al Signore il dono e la grazia di essere liberati dallo spirito impuro, che è quello che mi rende sorda e muta e accecata nei confronti di Dio e nei confronti dei fratelli e delle sorelle. Perché lo spirito impuro, quando, come dire, attacca, cioè si attacca, si mette dentro e pianta giù un po' di radici, ti toglie, ti isola, ti mette contro e ti rende impossibile la comunicazione, la relazione con. E quindi è questa grazia della liberazione dallo spirito impuro, che è quella attraverso la quale poi tu, dentro alla comunità, puoi aiutare la comunità a vincerlo e a favorire il regno.